amici d'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella. Questa è la sigla di Non Solo Sport, apertura oggi dedicata a un volume che io ho ritenuto interessante sia per l'argomento che noi trattiamo, lo sport appunto, ma anche per le ricadute che ha nel campo della fede. Vi dico il titolo, si chiama Un assist dal cielo, sottotitolo Storie di campioni convocati dal Signore. Lo pubblica la LDC e il suo autore è Lorenzo Galliani, e abbiamo in collegamento con noi proprio Lorenzo. Benvenuto a Non Solo Sport, Lorenzo.
Grazie e buonasera a tutti.
Ecco, un'idea particolare questa che ha dato vita a questo volume. Come è nata? Insomma, persone che hanno rinunciato anche alla popolarità pur di intraprendere una via importante di fede.
Sì, il libro raccoglie storie di professionisti dello sport che a un certo punto della loro vita decidono di fare una scelta che, vista da fuori, è una mezza follia, cioè lasciano il professionismo, lasciano i titoli di giornale, i contratti spesso molto ricchi per entrare in convento e in seminario. Appunto, da fuori è una scelta molto strana, invece è vissuta da parte loro con grande profondità. E in questa scelta però non abbandonano i valori che lo sport ha insegnato loro per tanti anni. Certo, quando uno si trova a vincere maratone, come nel caso di Luigi Ciampo, vincitore di una maratona di Torino, poi se la giocava negli anni 80 con Pizzolato, no, vincitore di due maratone di New York in alcune corse, e poi si trova a fare il parroco in Val di Susa, beh, all'inizio c'è un elemento di curiosità, però poi appunto quando questi ragazzi di ieri e di oggi raccontano le loro scelte, ecco che emerge una realtà un po' più profonda.
E Lorenzo Galliani, in che senso, tu lo hai accennato poco fa, possiamo parlare di comunanza, convergenza dei valori dello sport con quelli della fede?
Sì, ogni sport è a sé, infatti l'ho chiesto agli stessi protagonisti, magari sport di squadra aiutano, no, al senso del lavoro di gruppo, al capire, quando insegnano a chiedere scusa per i propri errori, no? Da un passaggio sbagliato fino appunto agli errori della vita. Magari sport più individuali sottolineano più la fatica, l'allenamento, la costanza. Ciascuno di questi ragazzi ha percepito, no? Ha imparato molto da uno sport, dallo sport che ha praticato. Per esempio Suor Mapi, che è stata campionessa nazionale spagnola di tuffi dalla piattaforma dai 5-10 metri, riconosce come gli allenamenti durissimi fatti anche nei giorni festivi le sono serviti molto per l'impegno oggi come missionaria quarantenne a Bazzecotondo, periferia di Manila, nelle Filippine.
Senti, un significato particolare questo della foto che appare sul tuo libro, ecco, per descriverla, noi chiaramente siamo radio e quindi non abbiamo l'immagine, ma c'è una mano che stringe una medaglia olimpica che esce, sembra, da una pozza di fango, non so, che significato
sì,
ha?
Beh, quando me l'hanno proposta dalla casa editrice, dalla LDC, io l'ho trovata molto, molto azzeccata, perché non era facile trovare un'immagine che potesse racchiudere esperienze che siano a che fare tutte con sport e fede, ma che poi ciascuna è diversa dalle altre inevitabilmente, e quindi secondo me questa immagine dà un po' l'idea della fatica, della vittoria, della conquista, non facile tanto nello sport e non facile neanche quando uno si trova a essere tanto in una parrocchia di periferia, in una missione o comunque in altre esperienze piccole ma importanti.
Ecco, nel tuo libro, ricordiamo, Un assist dal cielo, storie di campioni convocati dal Signore per la LDC, c'è una chicca particolare, perché insomma parliamo di un campione apprezzato credo da tutto il mondo, e stiamo parlando di Dino Zoff, che ha curato la prefazione del tuo volume. Dino Zoff, al quale proprio qualche settimana fa abbiamo espresso la nostra vicinanza perché sta attraversando un momento difficile.
Sì, io l'avevo contattato in realtà perché mi era capitato sotto gli occhi una vecchia agenzia di stampa nella quale si chiedeva a personaggi famosi, non solo del mondo dello sport, di scegliere un libro. E allora ovviamente c'è chi sceglie romanzi popolari, altri libri del momento. Si arriva alla Z di Zoff, che appunto appunto molto alla Zoff, cioè sintetico ma molto puntuale, dice: io scelgo la Bibbia perché ha delle storie molto interessanti da raccontare, punto, finita lì. In realtà appunto io poi l'ho contattato e appunto sul tema sport e fede lui mi ha raccontato dalla sua esperienza di grande uomo e grande campione, le due cose vanno di pari passo, come anche per lui, per quella che è stata la sua esperienza, lo sport è stato uno strumento di valori. In questo senso ci sono dei punti in comune tra appunto quello che esprime lui e quello che la stessa Chiesa riconosce da tempo. Prima dei mondiali di calcio Papa Francesco nel video messaggio ha parlato di sport come una scuola di pace, e ritroviamo appunto affermazioni simili, riconoscimenti simili in tante diciamo, parole di Francesco e anche dei suoi predecessori. Quindi c'è questa consapevolezza della Chiesa delle possibilità, delle potenzialità che ha lo sport come veicolo per la trasmissione di valori molto importanti.
Ecco, Un assist dal cielo, un volume che tu consiglieresti ai giovanissimi che intraprendono l'attività agonistica, ma non per forza di cose per diventare campioni e non per forza di cose per diventare sacerdoti, però comunque è un volume che contiene così delle direttive per vivere meglio.
Se fossi bravo a presentare il mio libro dovrei dire come è scritto nelle scatole dei giocattoli, da 0 a 99 anni, no? Così risolvo certo il problema. E in realtà quando ho scritto questo libro in testa avevo i ragazzi, appunto chi si trova davanti a un campetto di pallone, magari anzi dentro un campetto di pallone. Sui giornali spesso si parla di sport per alcuni fatti di cronaca spiacevole, risse tra ultra, piuttosto che giri d'affari insomma milionari non sempre puliti, e in realtà lo sport è ben altro, è un posto in cui si stringono amicizie. Chi di noi non ha amici di lunga data che ha conosciuto per la prima volta con un pallone da calcio? Sono storie, sono racconti, sono esperienze che mostrano come lo sport e la fede non siano così lontani, hanno una pretesa di universalità.
Ecco Lorenzo, questa esperienza del libro Un assist dal cielo non è per te l'unica in cui associ il mondo dell'agonismo con quello della fede?
Beh, nel mio piccolo sto cercando di portare avanti una testata online che si chiama Cross Magazine, crossmagazine.it, proprio il tema dello sport e della fede. Vi sono alcune sezioni, a partire appunto da notizie di primo piano fino a una sezione che si chiama Convocazioni, che riprende appunto temi del libro, a altre categorie riguardanti le parole di uomini di chiesa sullo sport. Recentemente mi sembra lo stesso Cardinale Scola ha mandato un messaggio natalizio, no, alle società sportive, fino a rubriche su fair play, storie di amicizia appunto nate su un campo di pallone. E per restare in tema LDC, è uscito da poco, ne avete parlato anche voi, il libro Il vocabolario di Papa Francesco, curato da sacerdote salesiano Antonio Carriero, nel quale io curo la parola sport, ma mio è davvero un piccolo contributo rispetto ai tanti molto più autorevoli che sono presenti.
Ecco, ricordiamo allora il sito in cui possiamo trovare queste e tante altre parole, tanti altri elementi legati allo sport,
www.crossmagazine.it.
Perfetto, allora facciamoci anche un regalo adesso a Natale con un libro e perché no con un assist dal cielo di LDC scritto da te, Lorenzo Gagliani. Grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi.
Bene, seconda parte di Non Solo Sport, andiamo un po' ad analizzare gli spunti che ci offre la cronaca sportiva. Volevo soffermarmi oggi su quella che ormai viene definita la crisi della Roma, una squadra che non riesce più a vincere, riuscita a passare in qualche modo al turno successivo della Champions League, ma ahimè incappata insomma in una sconfitta, possiamo dire, senza attenuanti, con una squadra sulla carta inferiore come la Spezia in Coppa Italia. Ecco, che sta succedendo nella squadra giallorossa? Lo chiediamo al nostro ospite, Don Leonardo Biancalani. Benvenuto a Non Solo Sport, Don Leonardo.
Benvenuto a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, qual è il tuo pensiero su quello che sta succedendo in una delle due sponde del Tevere, no? Così spesso si definiscono Roma e Lazio.
Ma è molto semplice, c'è una frattura profonda tra il presidente e l'allenatore. L'allenatore ha perso il controllo totale della squadra, però sono i contabili al lavoro, l'esonero costa 15 milioni di euro. La Roma è sotto la lente di ingrandimento del fair play finanziario e questa situazione un pochino kafkiana sta creando quello che stiamo vedendo.
Ecco, perché in una situazione difficile non escono fuori quelli che vengono definiti i senatori, insomma Totti in primis, ma anche De Rossi?
Ma perché anche i senatori stessi hanno decretato la fine di Garcia e quindi di conseguenza è molto facile ora dare le colpe all'allenatore e quindi di conseguenza purtroppo è così, è la vita che ce lo insegna, quando sei in difficoltà nessuno ti aiuta.
Anche se in un momento del genere della stagione appare difficile trovare un allenatore nuovo che non sia solamente un traghettatore verso la fine del campionato per poi rivedere un po' le carte prima della prossima stagione.
Ma è un giochino, né Spalletti né Mazzarri né tantomeno Lippi sono disposti a fare 6 mesi di contratto. Si parla sempre di contratti di 1 anno e mezzo con cifre dai 3 milioni ai 3 milioni e 7 lordi, che se si aggiungono ai 15 di Garcia significa che la società deve sborsare qualcosa come 20-25 milioni di euro, che è un budget della campagna acquisti di gennaio.
Certo.
Quindi la società dovrebbe rinunciare ad andare sul mercato puntando sull'allenatore. E se poi l'allenatore va male? Sono tutte valutazioni che Sabatini e compagni stanno facendo, ma io credo che sia necessario a questo punto l'esonero di Garcia se la Roma vuole salvare la stagione.
E quindi a parte i 3 nomi che hai fatto, difficili in questo momento da portare a Roma, altri nomi non ne vedo?
Sicuramente nomi di una certa esperienza no. Ecco, non possono certamente prendere allenatori che non abbiano un'esperienza importante nel gestire lo spogliatoio, quindi sono i nomi più gettonati, Lippi, Spalletti e Mazzarri. Altri nomi non mi sembra di vederli che in questo momento possano lasciare. Era venuto fuori il nome di Ancelotti, ma avete visto dove è andato, quindi diventa un po' difficile in questo momento proporre altri tipi di nomi.
Ecco, secondo te comunque è recuperabile questa stagione, se non altro in campionato, visto che in Champions la squadra giallorossa si trova ad affrontare un impegno almeno sulla carta proibitivo con il Real Madrid?
Ma io credo che paradossalmente serva una scossa, e se ci sarà questa scossa la squadra può anche far bene. Noi sappiamo che un allenatore conta tra il 20 e il 30%, ma io penso che in questo momento a Roma l'allenatore conti il 50%. Visto l'ambiente surriscaldato, lo svuotamento dell'Olimpico. Quindi credo che se la società farà la scelta oculata può anche salvare la stagione.
Ecco, una rosa che prima del campionato tutti definivano, quella della Roma, la più competitiva, è sembrata poi sul campo, ecco, una serie di ottimi giocatori, ma l'uno slegato dall'altro.
Il problema è che questi giocatori non sentono la fiducia dell'allenatore, sentono un ambiente
ostile,
non li protegge, non li aiuta, è difficile da valutarli, perché poi il calcio e spesso anche la storia del calcio stesso ci ha insegnato che se un giocatore trova le condizioni necessarie rende, non sembra nemmeno il lontano parente di quel giocatore. Per esempio, voglio fare un nome su tutti, Digne. Io credo che sia un ottimo giocatore, però in questo momento anche lui è fuori dagli schemi di gioco, quindi diventa un po' difficile valutare in questa situazione anche la rosa che a mio parere è molto competitiva.
E tra l'altro c'è la partenza ormai certa di Iturbe.
Anche questo è un giocatore cui la società ha tirato fuori qualcosa come circa 35 milioni di euro. E credo che nella sessione precedente di mercato non voleva privarsene, perché giustamente secondo me è un giocatore che invece può esplodere da altre parti.
Staremo a vedere. Grazie Don Leonardo Biancalani, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ed ora la terza parte di Non Solo Sport, quella in cui raccontiamo una storia sportiva. Questa volta è quella di Matteo Cavagnini, bresciano, classe 1974, attualmente capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina, nazionale in cui ha esordito nel 1998. Tra l'altro gioca anche nel Santa Lucia come pivot dalla stagione 2009-2010, una squadra di un istituto di ricovero e di cura a carattere scientifico con sede a Roma. Il 31 agosto del 1989, questa la storia per certi versi drammatica, ma poi con risvolti senz'altro positivi, gli viene amputata una gamba, quella sinistra, in seguito a un incidente stradale in cui viene investito mentre era in motorino. La sua vita riparte proprio dopo l'incidente e sul campo da basket, dopo le prime diffidenze, ritrova la forza e si rende conto che il confronto con gli altri lo avrebbe aiutato. Ha partecipato, ecco, in questa evoluzione dal dramma alla ripresa della vita a due Paralimpiadi, quella di Atene 2004 e quella di Londra 2012, e poi ha militato in molte squadre. Inoltre, oltre ad essere tuttora in attività, Cavagnini lavora come addetto informatico alla Federazione Italiana Canottaggio. Davide Capano lo ha intervistato, sentiamo.
Quell'incidente in motorino ha cambiato la tua vita. Come si riparte da un evento così tragico accaduto in piena adolescenza?
Non è facile, a un'età così, 14 anni, è già un'età difficile di suo, e subire un trauma così importante non è facile superarlo o trovare la forza ogni giorno di affrontare i problemi che diventano sempre più insopportabili. Non è per niente facile, però grazie alla famiglia, grazie, non nascondo, anche alla fede, grazie agli amici, grazie allo sport, sono riuscito a non far spegnere quella fiammella che poi, grazie a tutto questo, è ritornata a ardere.
Lo sport, quindi, che ruolo ha avuto e quando hai iniziato ad avere un ruolo nella tua rinascita?
Diciamo da subito, perché quando si deve affrontare un trauma così importante, è un po' la fiducia nel futuro che viene a mancare. Lo sport mi ha aiutato a ripormi certi obiettivi che prima non avevo più la forza di trovare. Entrare in palestra ogni giorno, capire, vedere, affrontare i piccoli problemi o i grandi problemi, vedere che bastava solamente mettercela, impegnarmi, questo mi dava la possibilità di superarli, era veramente ritrovare la fiducia in me stesso, nella vita, nei compagni. È stata davvero fondamentale lo sport.
Il primo feeling con il basket in carrozzina com'è stato?
Ero diffidente, perché non è facile affrontare. Nel momento in cui ti siedi in carrozzina, ti metti di fronte alla possibilità che sei disabile. Quindi io non mi consideravo disabile, vedevo la disabilità come una cosa che non mi apparteneva. Nel momento in cui ti siedi, probabilmente lì è stata forte la sensazione di capire, cavolo, ma allora è vero, sono disabile. Non è stato facile, ma poi dopo anche il confronto con i miei compagni di squadra, che ognuno con disabilità diverse, che dava ognuno il suo contributo per potermi fare accettare questa mia situazione, è stato importante.
Che cosa si prova ad essere il capitano della nazionale di basket in carrozzina?
Guarda, io quando ero ragazzino, prima dell'incidente, giocavo a calcio, il mio sogno era fare il calciatore. Non ero forte, non ero un fuoriclasse, però era il mio sogno. Quando ho avuto l'incidente, la cosa più brutta che ho dovuto superare era appunto questa, il fatto che il mio sogno non era più realizzabile. Quindi nel momento in cui ho ripreso a giocare, e a distanza di tanti anni quel sogno poi si è realizzato, perché sono diventato capitano della nazionale. È stato straordinario, che devo dirti, è stato davvero un raggiungere qualcosa che in fondo nel cassetto non avevo mai abbandonato.
Qual è il momento della tua carriera sportiva tuttora in corso che ricordi con particolare piacere?
Un po' la svolta è stata l'Olimpiade del 2004 a Atene, quando ancora non ero ancora un giocatore formato su cui si poteva puntare. Quella Paralimpiade è stato un po' il giro di boa, dove ho dimostrato a me stesso e a tutti gli allenatori che ho avuto che Cavagnini poteva farcela.
Quali pensi possano essere le prospettive del basket in carrozzina e quale messaggio vuoi mandare a chi vive una disabilità?
Il basket in carrozzina purtroppo attraversa non una grandissima fase in fatto di reclutamenti. Sì, ci stiamo svegliando grazie soprattutto ai media, che dopo Londra, dopo le Paralimpiadi di Londra, si sono accorti un po' in generale che esiste lo sport paralimpico. La pallacanestro è uno sport particolare, perché sono molti fattori che contribuiscono a essere un atleta, che è la carrozzina, il pallone, il canestro, l'avversario, le regole. Non è facile come sport di squadra, però grazie a questa attenzione diciamo più di qualcuno si è avvicinato e più di qualcuno sta emergendo. Da tanti anni non si vedeva più gente appassionarsi così fortemente a questo sport. Devo dire che se i ragazzi di oggi nel loro cuore hanno ancora quel sogno di poterci riuscire, quello che posso dire è di non mollare, di coltivarlo, di coltivare quel sogno, di proteggerlo soprattutto da chi dall'esterno gli dirà non ce la farai, non sarà il tuo sport, non sei all'altezza. Proteggetelo, curatelo, credete in voi stessi, perché solo voi stessi potete decidere le cosa fare nel vostro futuro.
E con la toccante storia di Matteo Cavagnini, intervistato da Davide Capano, termina questa puntata di Non Solo Sport. Ci risentiamo lunedì prossimo. A voi tutti un grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella.